Çorba, 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 çorba.
Radyo Cumali Cuma bir adam. Radyo Cumali Cuma bir adam. Radyo Cumali Cuma bir adam.
Buongiorno a tutti e tutte, benvenuti e benvenute al radiogiornale della ciurma pirata, quest'oggi trasmesso dalla Tana Fiorentina del Vombato. Naturalmente stiamo andando anche su Radio Spore, quindi un buon salve anche a Bologna, Radiogramma un buon salve a Genova e Radio Forte da Roma. Andiamo di volata alle notizie internazionali, saltando l'extratmosfera perché non abbiamo trovato notizie interessanti, e quindi vai con l'internazionale. Si inizia con la Polonia, che ha avviato oggi la costruzione di una nuova recinzione alla frontiera con la Bielorussia, con cui Varsavia intende ostacolare l'ingresso di migranti regolari dopo la crisi dello scorso anno con Minsk. Lo ha annunciato una portavoce delle guardie di confine polacche, la capitana Cristina Janosz, probabilmente, e la realizzazione di questa barriera era stata annunciata dall'esecutivo di Varsavia a novembre, nel pieno delle tensioni con il regime di Aleksandr Lukashenko, accusato di utilizzare i migranti come arma di pressione nei confronti dell'Europa. Le forze di sicurezza polacche non hanno tuttavia reso nota la collocazione esatta del muro e dicono i servizi bielorussi non aspettano altro che per mandarci gruppi di migranti, ha spiegato la capitana Cristina, sopracitata. Con una lunghezza prevista di 186 km, pari a quasi metà della frontiera totale della Polonia con la frontiera con la Bielorussia, la recinzione metallica avrà un'altezza di 5,5 metri e sarà equipaggiata con telecamere e rilevatori di movimento. I lavori, del costo stimato di 353 milioni di euro, dovrebbero essere completati entro la metà di quest'anno. Rimaniamo nell'est Europa, i tanto amati Balcani di Tuco, anche se ormai Ucraina Balcani non sono. Il 25 gennaio il presidente statunitense Joe Biden ha affermato, in risposta alla domanda di una giornalista, che potrebbe adottare delle sanzioni personali contro il presidente russo Vladimir Putin in caso di invasione dell'Ucraina. Intanto le forze armate russe hanno lanciato una serie di esercitazioni militari al confine ucraino ed in Crimea, annessa alla Russia nel 2014, dopo un referendum, però insomma una situazione piuttosto complicata, tant'è vero che in tante stati, nazioni non ritengono la Crimea territorio russo. Sempre in Russia, il 25 gennaio, il servizio di monitoraggio finanziario Rosfinmonitoring ha aggiunto l'oppositore Alexei Navalny, che si trova in prigione da più di un anno, alla sua lista dei terroristi e degli estremisti. Alla lista, che comprende il gruppo Stato Islamico e i Taliban afghani, è stata aggiunta anche l'avvocato Lyubov Sobol, una delle principali collaboratrici di Navalny, che ha lasciato il paese nell'agosto 2021. Asia, Afghanistan. Il 25 gennaio, nell'ultimo giorno di negoziati ad Oslo, in Norvegia, con una delegazione dei Taliban guidata dal ministro degli esteri Amir Khan Mattahi, i rappresentanti di Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Germania, Italia, Unione Europea e Norvegia hanno legato la ripresa degli aiuti hanno legato la ripresa degli aiuti umanitari al paese al rispetto dei diritti umani. In particolare, l'inviato dell'Unione Europea, Thomas Milkson, ha chiesto ai Taliban di garantire l'accesso di bambine e ragazze alle scuole di ogni ordine e grado. Facciamo un salto in Centro America. El Salvador, il Fondo Monetario Internazionale, ha chiesto il 25 gennaio al governo di revocare l'adozione dei bitcoin come valuta nazionale, mettendo in guardia contro i rischi per consumatori e per la stabilità e l'integrità finanziaria. Il 7 settembre 2021 El Salvador è diventato il primo paese al mondo ad adottare il bitcoin come valuta nazionale. L'obiettivo del presidente Nayib Bukele era attirare gli investitori stranieri e permettere agli emigrati salvadoregni di spedire soldi a casa più velocemente e a costi più bassi. In Guatemala, il 24 gennaio, 5 ex paramilitari sono stati condannati a 30 anni di prigione per aver stuprato alcune donne indigene di etnia Aki negli anni 80, durante la guerra civile. Gli uomini condannati facevano parte delle pattuglie di autodifesa civile, le PAC, una milizia creata dall'esercito guatemalteco. In Africa, in Burkina Faso, il 25 gennaio centinaia di cittadini sono scesi in piazza nella capitale, Ouagadougou, detta malissimo, scusatemi, la capitale del Burkina Faso, comunque, per sostenere l'esercito che il giorno prima ha deposto il presidente Roch Kabore. Intanto la Francia e le Nazioni Unite hanno condannato il colpo di stato militare. Gli ufficiali hanno arrestato il deposto Kabore, presidente eletto democraticamente, tra il 23 e il 24 gennaio, a seguito della crescente indignazione per quella che viene considerata una gestione inefficace della minaccia islamista. Il Burkina Faso è quindi nelle mani del neonato Movimento Patriottico per la Salvaguardia e la Ricostruzione, in sigla MPSR, guidato dal tenente colonnello Paul Henry Sandango Daimba. I manifestanti scesi in piazza il 25 gennaio hanno risposto con gioia a tale sviluppo. Saliamo fino in Cipro, dove secondo i risultati finali diffusi dalla commissione elettorale, il Partito di Unità Nazionale, l'UBP, del presidente Ersin Tatar, di stampa nazionalista, ha ottenuto la maggioranza alle elezioni legislative anticipate nella Repubblica Turca di Cipro del Nord, TRNC. Stretto alleato del presidente turco Erdogan, l'UBP ha ottenuto il 39,5% dei voti, rafforzando la sua presenza nel Parlamento turco-cipriota, ottenendo 24 seggi su 50. Adesso l'UBP dovrà tornare a formare un nuovo governo, ricordiamo, Cipro è divisa in due.
Passiamo ora alle notizie di carattere nazionale. Partiamo sempre dall'Ucraina, mezzi militari italiani al confine ucraino. 78 milioni di euro, questo è il costo attuale delle operazioni militari italiane nell'Europa orientale. Qui l'Italia si trova a sostenere le missioni della NATO, la quale ha schierato un ingente dispiegamento di forze in vista di un possibile conflitto militare con la Russia. Si tratta di assetti terrestri, aerei e navali che potrebbero essere ulteriormente aumentati di numero e che contribuiscono al pattugliamento delle frontiere orientali europee dal Mediterraneo sino alla Lettonia. La contesa del territorio dell'Ucraina, paese di importanza strategica sia per gli Stati Uniti che per la Russia, sta ventilando da settimane l'ipotesi di un imminente conflitto tra i due poli dell'assetto mondiale. In caso di effettiva esplosione di una guerra, l'Italia dovrebbe intervenire insieme alla NATO contro Mosca, Per tale motivo, lungo i confini dell'Europa orientale sono stati dispiegati assetti militari, terrestri, aerei e navali. Ma qual è il costo di un tale schieramento? Allo stato attuale delle cose, il costo complessivo delle operazioni militari italiane nell'Europa orientale si aggira intorno ai 78 milioni di euro, secondo quanto rivelato da Milex, osservatorio delle spese militari italiane. In particolare, per le missioni aeree sono stati stanziati un valore complessivo di 33 milioni di euro, che compongono la cosiddetta Black Storm, che è un gruppo di missione aerea composta da 4 caccia, 12 altri aerei sempre di tipo caccia Typhoon e ben 260 uomini. Mentre per quanto riguarda le missioni navali, nel Mar Nero si trovano la fregata di ultima generazione Carlo Margottini e il cacciamine Viareggio, le quali con un totale di 200 uomini sono state finanziate nel 2021 con 17 milioni di euro. Nelle prossime settimane verrà inoltre avviata un'esercitazione congiunta nel Mediterraneo con le forze aeree americane e francesi e l'italiana Cavour, dal momento che Mosca sta concentrando in quest'area una flotta senza precedenti, secondo quanto riportato da Milex. Infine, 200 alpini della brigata taurinense verranno schierati in caso di conflitto nelle foreste lettoni, altro potenziale fronte caldo in caso di confronto militare con la Russia. Insieme a loro saranno messi in capo decine di carri armati ruotati Centauro, parte di un gruppo di uno schieramento tattico di oltre 1200 soldati con base a nord della capitale lettone di Riga. Costo della missione 27 milioni di euro. L'esplosione del conflitto tra le due parti è tutt'altro che certo e resta da vedere quale sarà la partecipazione effettiva del contingente NATO, che potrebbe limitarsi al solo fornire armi all'Ucraina. La spesa militare italiana prevista per l'anno 2022 supererà il muro dei 25 miliardi di euro, precisamente 25,8 miliardi, lo rivela sempre uno studio dell'osservatorio Milex. Dal 2017 la spesa militare italiana ha continuato a crescere, soprattutto per l'acquisto di nuovi armamenti. Sono ben 8,3 miliardi di euro stanziati nel 2022, un miliardo in più rispetto al 2021 ed un record storico. Nei mesi scorsi il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha infatti sottoposto all'approvazione del Parlamento un numero senza precedenti di programmi di riarmo, 18 di cui ben 13 di nuovo avvio, per un valore già approvato di 11 miliardi di euro e un onere complessivo di 23 miliardi. Nel frattempo il Ministero della Difesa è in procinto di incrementare il contingente militare in Iraq per poter assumere il comando della missione della NATO, missione militare il cui vero scopo è quello di proteggere gli interessi delle multinazionali del petrolio e del gas, come ha rivelato una ricerca di Greenpeace. Due terzi delle spese delle operazioni militari all'estero dei paesi europei riguardano la difesa di fonti fossili. L'Italia negli ultimi 4 anni ha speso 2,4 miliardi di euro nelle missioni militari collegate a piattaforme estrattive, oleodotti e gasdotti che riguardano l'ENI. Rimandiamo a un articolo che trovate su osservatoriodiritti.it per una disamina e analisi approfondita delle spese militari italiane di quest'anno. Andiamo avanti, ci spostiamo a Roma, una manifestazione e corteo contro gli sgombri abitativi e gli sfratti nella capitale. Appuntamento sabato 29 gennaio alle ore 15 in piazza Vittorio Veneto. Roma non si sgombra, la città non è in vendita, prima degli affari vengano i diritti. L'assemblea che ha prodotto la chiamata si è svolta il 14 gennaio nello stabile occupato di Valle Rifiorita, minacciato di sgombero dalle sentenze emesse per soddisfare le pretese risarcitorie della proprietà. La chiamata pubblica ha restituito la partecipazione convinta e composita di diverse realtà cittadine e frammenti istituzionali di comune, città metropolitana e regione. Riportiamo qui il comunicato dei promotori dell'assemblea. L'urgenza di questa iniziativa che proponiamo per la fine di gennaio, cioè il 29 gennaio, è dettata certamente dal timer degli sfratti e degli sgomberi che incombono minacciosi, ma anche dalla necessità, che ci è sembrato di cogliere in giro, di dare visibilità ad una rabbia mal celata e ad una voglia di manifestare pubblicamente un dissenso troppo contenuto, anche a causa delle misure di distanziamento sociali utilizzate anche per dissuadere in qualche modo l'organizzazione di cortei o iniziative simili. Con la mutua e solidale cura che da sempre contraddistingue i nostri percorsi e le nostre pratiche quotidiane, rivendichiamo il nostro diritto a pretendere le risorse e gli spazi necessari per garantire il benessere complessivo delle nostre comunità, rifiutando l'idea che il controllo sociale possa essere un dispositivo di tutela della nostra salute, che di sicuro non si pratica mettendo le persone in mezzo alla strada o dissipando le esperienze degli spazi collettivi, né tantomeno attraverso le misure di contrasto alle varie varianti Covid viste fin qui. Esortiamo dunque a superare la timidezza per costruire insieme un percorso che sia capace di offrire spazi agibili a chi sente la necessità di rimettere la città vissuta e la politica al centro dell'agenda, dentro e contro la sindemia della disuguaglianza. Firmato Assemblea di Valle Riferita. Torino, sgomberato questa mattina alle 5 il centro sociale La Molla in via Bersezio, occupato nel novembre 2021 in seguito agli sgomberi dell'asilo occupato e poi dello squat Le Serrande. Appuntamento solidale lanciato per 18 presso il cortile di Radio Blackout in via Cecchi 21A, emittente che segue la questione e che potete ascoltare in streaming su radioblackout.org. Ci spostiamo, notizie dal versante NoTap. Conclusa ieri l'ennesima udienza di uno dei tanti processi che vedono coinvolti oltre 100 attivisti NoTap per i fatti accaduti nelle campagne di San Basilio tra l'8 e il 9 febbraio 2018. A via udienza il PM ha dato lettura delle richieste di condanna, tutte pene che andavano dai 3 anni ai 3 anni e 8 mesi, con una pioggia di euro di multe. A seguire le arringhe difensive dei legali NoTap hanno fatto notare come molte delle accuse rivolte agli attivisti erano causa di interpretazioni a volte errate e i fatti considerati reato. Dopo un'ora d'attesa il giudice ha letto il dispositivo di sentenza che infligge condanne che vanno dai 6 ai 12 mesi, con una giustizia che si dimostra ancora una volta rapidissima nei confronti di cittadini a dir poco e a dir poco immobile nei confronti di TAP. Ricrediamo che ad oggi i processi contro TAP sono impantanati tra rinvii e attese, così come non si sa nulla delle denunce degli attivisti contro gli abusi da parte delle forze dell'ordine. Scrivono in un comunicato comparso ieri su notap.it che continua: dalla sentenza di oggi emerge comunque una assoluzione per i reati contestati dall'articolo 18, manifestazione non prevista, non preavvisata, scusate, e all'articolo 76, violazione del foglio di via, nonché la pena sospesa per quasi tutte le sentenze a carico dei cittadini. Prossimo processo, giovedì 27, questa volta per i fatti della capitaneria di porto di San Foca, dove probabilmente si arriverà a sentenze con nuove condanne a carico degli e delle attiviste NoTap, perché si sa, precisano le attiviste, per noi la legge deve correre, mentre per TAP può aspettare.
Notizie locali. Allora, iniziamo con Firenze ed è un Nardella, ci risiamo. Dopo la tragica morte di Lorenzo Perelli, ragazzo 18enne schiacciato da una putrella durante l'ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro ad Udine, decine di proteste si sono succedute in molte città d'Italia. Abbiamo assistito alle cariche della polizia a Roma, dove un corteo di studenti e studentesse ha sfilato verso la sede del Ministero dell'Istruzione. A Firenze invece un gruppo di lavoratori e lavoratrici, studenti, studentesse, disoccupati e disoccupate, si sono palesati davanti al sontuoso palazzo di Confindustria Firenze, macchiando di vernice rossa il preziosissimo portone. Ed ecco la prevedibile, anche se incredula, reazione del primo cittadino fiorentino. Qui abbiamo messo anche le sue parole, pensate un po'. L'aggressione della sede dell'Associazione di Confindustria di Firenze è un atto intollerabile e che alimenta un preoccupante clima di odio e tensione sociale. Qualunque protesta non può mai giustificare violenza e vandalismo. Questo è un tweet, parole già sentite. E poi il comunicato apparso sul web dopo l'avvenimento: il sindaco ci tiene a ricordarci che sono le proteste di comunità che subiscono quotidianamente le violenze di questa società alimentare l'odio sociale e il clima di tensione. Cioè, pensate un po'. Forse questa tensione è creata dai 4 morti sul lavoro al giorno? Ci domandiamo noi, che scandiscono il tempo della vita dei lavoratori di questo paese. Questo comunicato ci ha riportato alla mente appunto l'indignazione del sindaco per le fioriere danneggiate durante le proteste della comunità senegalese a seguito dell'uccisione di Didien nel 2018. Insomma, di fronte alla tragedia che hanno coinvolto questa città e intere comunità, il sindaco si copre di ridicolo, appunto. Quello che rasenta il ridicolo è come una macchia di vernice possa diventare un atto violento di fronte a una vita spezzata, al sangue vivo versato da un ragazzo diciottenne sul pavimento di una fabbrica che al massimo dovrebbe sbucciarsi le ginocchia nell'ora di educazione fisica nel cortile di scuola, non spostare un macchinario che muove sbarre di acciaio. Sì, effettivamente questo parallelismo è veramente calzante, stessa inclinazione. Aeroporto, ancora la questione aeroporti. Toscana, Firenze, Pisa. Comunque, è prevista per domani l'ultima udienza relativa alla querela sporta da Roberto Naldi, l'amministratore unico di Toscana Aeroporti e presidente della Corporation America Italia SPA, nei confronti dei già citati Ciccio Auletta, che è un consigliere comunale a Pisa, e Massimo Torelli, che è il portavoce di Firenze Città Aperta. In una conferenza stampa organizzata ad hoc è intervenuto prima della sentenza, è intervenuto il giornalista Giorgio Merletti, che si occupa di economia e che ha ricostruito le vicende che hanno portato alla scalata di Toscana Aeroporti da parte del magnate argentino Ernesto Eurnekian con la sua, appunto, Corporation America. Queste sono parte delle dichiarazioni di Merletti, ma in particolare lui dice che questa pista non verrà mai fatta, perché non ha nessun senso economico, fondamentalmente. Costerà 300 milioni di euro, ma l'aeroporto di Firenze nell'ultimo anno, prima del Covid-19, ha fatturato una cinquantina di milioni di euro. Anche se grazie alla nuova pista raddoppierebbero il traffico e gli affari, questo investimento porterebbe vantaggi economici in termini di utili, se va bene, di 4 o 5 milioni all'anno, dice Merletti. Quindi ci vorrebbero 70 anni a ripagare la pista. E andando a vedere i bilanci, sono stati spesi già una ventina di milioni di euro solo per pagare studi e progetti per la nuova pista. E quello è quello il business, e non è una cifra da poco per gli studi di ingegneria di Firenze e dintorni. Però adesso è finita e l'ingegner Naldi è nervoso, perché il business è finito e non ci sono più soldi da spendere in studi e masterplan. La storia è finita e qualcuno a Buenos Aires si sta chiedendo cosa è venuto a fare in Toscana. Mazza. Forse butta male, per l'aeroporto di Peretola stavolta, del lago.
Speriamo. E passiamo invece, siamo vicini alla chiusura, purtroppo, per fortuna, chi lo sa, decidete voi. Passiamo al bollettino dell'inquinamento, sempre da Che Aria Tira, cheariatira.it è una rete territoriale low cost di centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria. Andiamo a vedere un po', partendo dalle nostre zone, dai nostri lidi fiorentini, dove si vede una bella marea di punti neri. Si va dal centro di Firenze, Palazzuolo, dove abbiamo un PM2,5 a 27 e un PM10 a 30. Non meglio tutta la zona della Piana, dove si passa da Sesto Fiorentino a 35 PM2,5 e 58 PM10. Per arrivare verso Prato, che si stazionario verso 31 e 36, anche settimana scorsa era più o meno lo stesso livello di inquinamento. Sul resto della Toscana più o meno siamo sul 20-25 in alcune zone verso Pisa, Livorno, sopra e Colle Salvetti.
Alto 50-72.
Molto alto. E sempre sul nero, se va a Colle Salvetti, sì, sui 50 PM2,5. 54 PM10. Sul resto d'Italia, sul nord, visto che al sud di centraline ce ne sono purtroppo poche, da Che Aria Che Tira, vediamo sicuramente Milano che vince vince per la peggior qualità dell'aria. Abbiamo Cernusco sul Naviglio, un PM2.5 di 187, quindi boh, si dovrebbe sentire proprio, lo senti respirando. PM10 a 290. Arrivano Bologna, zona Bologna, Modena, siamo un po' meglio. PM2.5 23, PM10 37, non molto buono, ma questa è l'aria che ci teniamo. È l'aria che tira,
sì.
E vi ringraziamo tutte e tutti per l'ascolto. Vi ricordiamo che il GR va in onda tutti i giorni a luna, tenuto e parlato e preparato per voi dalle varie redazioni del radiogiornale della Ciurma Pirata, che ovviamente si trova alle sue locazioni sia a Bologna che a Genova che a Roma. Vi rimandiamo ai palinsesti delle radio amiche, a cominciare da Radio Wombat, ovviamente, a seguire tutte le nostre sorelline Radio Spore, Radio Gramma e Radio Forte. Vi salutiamo, grazie per l'ascolto e chiudiamo qui il GR del 26 gennaio 2022.
Radio giornale Ciurma Pirata. Radio giornale Ciurma Pirata. Radio giornale Ciurma Pirata.